Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei. E Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe. E là, seduti, i cambiò moneta. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e i venditori di colombe e disse: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in questo anno B, come vi ho detto in queste domeniche precedenti, la Chiesa ci invita a fare un cammino quaresimale alla luce di un rinnovamento profondo del nostro battesimo, visto come alleanza d'amore con Lui. E nella prima domenica, entrati con Gesù nel deserto, siamo stati invitati a essere forti in questo amore, e ci è stato ricordato l'antica alleanza con Noè, siglata da quell'arcobaleno che stava a significare come il Signore promise che non avrebbe fatto più venire il diluvio sulla terra. Domenica scorsa siamo saliti insieme con Gesù sul monte della Trasfigurazione e abbiamo visto quella bellezza, quella grazia che Lui ci ha dato nel battesimo, che è tutta nostra, quello splendore di luce e di virtù di cui Lui si è rivestito e che ci ha regalato nel Santo Battesimo. E siamo saliti anche su un altro monte insieme ad Abramo, ricordando l'alleanza con Abramo, che si rese disponibile anche a immolare il suo figlio, a cedere il suo figlio al Signore. E abbiamo chiesto al Signore in questa domenica passata, ecco, di essere capaci anche noi a consegnare i nostri sacchi, perché sia solo Lui, l'unico assoluto e adorato Signore, a cui devono piegarsi le nostre ginocchia e consegnarci nell'amore più totale e radicale. Oggi un altro passo dell'antica alleanza ci invita a rinnovarci nell'alleanza d'amore battesimale con Gesù. Abbiamo ricordato l'alleanza del Sinai, i 10 comandamenti, attraverso i quali quel popolo si riconosceva come popolo di Dio e Dio lo riconosceva come suo popolo, nella cui storia però troppe volte ha regnato il tradimento, o quello che i profeti chiamarono l'adulterio, perché essendo un rapporto di amore veniva simboleggiato dallo sposalizio, in cui il Signore Dio era lo sposo che veniva tradito dalla sua sposa amata, con ogni passante della via, una storia d'amore di cui protagonisti è ciascuno di noi, e potremmo rileggere anche la nostra vita, la nostra storia alla luce della grande storia della salvezza. E oggi nel Vangelo siamo davanti a questa scena, una scena rude, una scena forte, una scena che non può non sconvolgere, soprattutto chi è troppo abituato a una visione di Gesù un po' sdolcinato, come certi Sacro Cuori del Seicento, no? Tutto dolce, tutto romantico. Ma questo è un Gesù che ti spiazza, è un Gesù che prende delle corde, fa delle fruste, è un Gesù che si scatena, che butta fuori dal Tempio, che rovescia i banchi dei cambiavalute, è un Gesù che grida. Ma ecco, bisogna che, se noi vogliamo crescere e maturare nella nostra vita cristiana, bisogna che sappiamo cogliere quei momenti in cui il Vangelo ci sconvolge, quei momenti in cui diciamo: ma mi sembra strano, non capisco, c'è qualcosa che va al di là. Quelli sono momenti alti di rivelazione, perché se tutto fosse chiaro, se tutto fosse semplice, se tutto fosse lampante, non avremmo bisogno di una rivelazione. Invece abbiamo bisogno di una rivelazione, di una conversione, cioè la nostra mente deve convertirsi, perché le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. E allora abbiamo bisogno innanzitutto di entrare dentro a quella parola che ci dà fastidio. Sono diverse nei Vangeli le parole che ci danno fastidio, che noi sfuggiamo. Impariamo invece a non sfuggirle, a calarci dentro per sentire, per cogliere quel messaggio di rivelazione che il Signore vuol far giungere al nostro cuore. E coloro che lo videro in quel modo gli si avvicinarono e gli dissero: ma scusa, ma che fai? Chi ti dà l'autorizzazione di fare questo? E Gesù risponderà in un modo ancora più misterioso, l'avete sentito? Distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo ricostruirò, lo farò risorgere. E qui si apre uno spiraglio alla mente per comprendere che questo era un gesto profetico simbolico. Cosa vuol dire un gesto profetico simbolico? Nel passato, nella storia di Israele, gli ebrei conoscevano tanti gesti che i profeti avevano fatto e che erano gesti simbolici, che stavano a significare qualche altra cosa, come quando quel profeta prese 2 legni, li ruppe, li mise insieme, li mostrò, e quei legni stavano a significare i 2 regni che si sarebbero, l'unico regno che si sarebbe diviso in 2, erano gesti che stavano a indicare qualche altra cosa, o come quell'altro profeta che di notte fa un muro, fa un buco nelle mura, esce di notte, e gli chiesero: ma che cosa vuoi stare a significare? E lui spiegò che cosa voleva significare. E così Gesù in questo gesto vuole dirci qualcosa che ci tocca, molto forte, perché molto forte è il gesto. Quanto più forte è il gesto, quanto più vivace è il simbolo, quanto più forte è il messaggio che vuole giungere al cuore di chi si rivolge al profeta. In questo caso il profeta è lui, è Dio che ci parla e vuole darci come un pugno nello stomaco, vuole scuoterci per dirci qualcosa, per farci capire qualcosa, perché oggetto di quella furia è ciascuno di noi. Perché lui dice: distruggete questo tempio, io in 3 giorni lo farò risorgere. E Giovanni annota e dà una chiave di lettura e ci dà una luce per capire il messaggio. Giovanni dice: parlava del tempio del suo corpo. Parlava del tempio del suo corpo. E allora noi cristiani di oggi, se vogliamo entrare in questa pagina, dobbiamo avere innanzitutto un minimo di cultura biblica. La nostra intelligenza bisogna che la usiamo anche per conoscere Lui. Direi non anche, ma soprattutto per conoscere Lui. Capire che cos'era il Tempio nella storia di Gerusalemme, da dove nasce, come si sviluppò, come si arrivò a quel Tempio in cui Lui passeggiava. Conosciamo la storia di Israele? Conosciamo? La nostra è una religione storica. Affonda le radici nella storia. Non conoscere la storia della salvezza e non conoscere chi siamo noi. Vedete quanto è importante? Che non possiamo fermarci a un cristianesimo distratto, partecipativo, così, di qualche occasione, di qualche sacramento. Occorre che entriamo dentro nel mistero. È per questo che il Signore ci scuote, vuole scuoterci, perché ci ama. Se non ci amasse, non ci sgriderebbe. Se non ci amasse, non si farebbe vedere così infuriato. È l'amore appassionato che Lui ha, quell'amore di cui nella prima lettura l'autore sacro ci ha detto che è un amore geloso. È l'amore di Dio per noi che si scatena lì nel Tempio, perché quel Tempio era segno, era un qualcosa che preparava l'unico Tempio di Dio, che era Gesù, e in Gesù ognuno che avrebbe creduto in Lui sarebbe diventato Tempio di Dio, portatore della Santissima Trinità, tabernacolo vivente. E quando Lui vede i mercanti, quando Lui vede i venditori, quando Lui vede quelli che avevano fatto della casa sua un mercato, si scatena in una furia di amore geloso, perché non è mica arrabbiato per quelli lì, è infuriato d'amore per tutti quei cristiani che non sarebbero stati quel tempio vivo per il quale Lui era venuto donando la sua vita. Era infuriato per tutti coloro che avrebbero fatto del loro cuore tempio vivo del Signore, tempio vivo dello Spirito Santo, che avrebbero fatto un letamaio. Era infuriato per tutti quei cuori che facevano convivere nel loro cuore tanti idoli, l'idolo del godere, l'idolo del piacere, l'idolo della comodità, l'idolo della menzogna, l'idolo del successo. Era infuriato per questo Gesù, perché vedeva il Tempio di Dio, il Tempio del suo Padre profanato. Il Tempio di Dio siamo noi. E allora rileggiamo questa pagina della Scrittura alla luce della nostra storia. Alla luce della nostra storia. Prepariamoci alla Pasqua rivedendo la nostra storia. Vedete, è questo che vorrebbe fare la Chiesa in queste 5 domeniche che preparano alla settimana della Passione. Vorrebbe che ciascuno di noi guardasse la sua piccola storia, che è una storia di salvezza, ma mia personale, alla luce della grande storia della salvezza, e si confronti con le varie tappe della storia della salvezza con le tappe della mia vita. E giunti a questa tappa, la Chiesa ci invita sotterraneamente, implicitamente, ci invita a fare un gesto molto coraggioso. E se uno non è coraggioso, è segno evidente che non ama, perché l'amore porta forza, l'amore porta coraggio, l'amore porta energia. Dove c'è tiepidezza, dove c'è mediocrità, non c'è forza, c'è rilassamento, c'è fragilità, c'è debolezza. Che cosa ci chiede il Signore attraverso la Chiesa oggi, in questa tappa di preparazione alla Pasqua? Chiede a ciascuno di noi: fai entrare Gesù nel tuo tempio, fagli fare un po' di pulizia, come ha fatto lì a Gerusalemme. Dio al tuo Gesù: Signore, io ti permetto di spazzare via nel mio cuore tutto ciò che ti dà fastidio, tutto ciò che è brutto, tutto ciò che ti rende, che rende la tua presenza in me fastidiosa, tutto ciò che non è per te, tutto ciò che non è in funzione di te, tutto ciò che mi allontana da te. Entra nel tempio del mio cuore con la tua frusta divina, fammi anche male, Signore. Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, perché vedete, le virtù, la vita santa non si acquista con la nostra volontà, nel senso che non è la nostra volontà che io oggi mi decido, oggi non voglio bestemmiare più, oggi non voglio essere casto, oggi mi impegno con la volontà e tutto è fatto. Non è proprio così, non è proprio così. Non possiamo fare nulla con la nostra volontà, solo una cosa possiamo fare, sì, e lui ci chiede questo, dargli il permesso di agire. E se noi siamo lontani dalla santità, e se noi siamo lontani dalla virtù, è solo perché ancora non gli abbiamo permesso di entrare nel tempio del nostro cuore, di fare pulizia, anche facendoci del male. E a questa tappa la Chiesa ci invita, figlio, coraggio, diglielo a Gesù, entra, fai pulizia, fammi anche del male, ma io voglio essere autentico, io voglio essere vero, io voglio realizzare il tuo sogno, che è quello di un uomo, una donna, tutto nuovo, tutto bello, tutto santo e immacolato, portatore di Dio. Portatore di Dio con il suo sguardo, con la sua parola, con il suo ascolto, con le sue azioni. Ma tutto questo non lo può fare perché ancora non gli abbiamo permesso di entrare e spazzare via tutto il nostro egoismo e tutti i nostri peccati. Chiediamo questa grazia a colei che sta attendendo, che è alle porte della nostra anima, che ci invita e ci spinge e ci dice fai quello che Gesù ti dice. Chiediamo a lei, a Maria, di avere quel coraggio, quella forza, di dire sì, Signore, lo voglio, voglio essere santo. E allora agisci, fa, come diceva Santa Caterina da Genova, quando quel giorno benedetto ho consegnato le chiavi di casa mia all'amore, tutto è cambiato, perché l'amore quando entra fa tutto nuovo. Chiediamo questa grazia per l'intercessione della Vergine Maria, per l'intercessione dei santi, di questa santa che ha amato tanto il Signore, Caterina da Genova, che ha avuto questo coraggio di consegnare le chiavi di casa sua all'amore, che possiamo, preparandoci alla Santa Pasqua, consegnare queste chiavi per permettere di Gesù, a Gesù di entrare e farci tutti nuovi nel suo amore. Amen.